Carissimi, ben ritrovati per questo nuovo incontro. Come ormai penso sappiate molto bene, stiamo cercando di commentare il simbolo della nostra fede. Abbiamo dedicato tutta una serie di incontri alla parola credo e quindi all'atto di fede e dalla volta scorsa abbiamo iniziato il commento all'espressione in unum Deum, in un solo Dio. Abbiamo accennato in chiusura dello scorso incontro, se ricordate, che questo primo articolo di fede, cioè credo in unum Deum, credo in un solo Dio, non indica tanto il credere nell'esistenza di Dio, ma più specificamente nella unicità e unità di Dio, ne abbiamo parlato. E abbiamo sottolineato, oggi ci occupiamo soprattutto di questo, che si tratta di una espressione di adesione a una persona, a Dio. Se ricordate, avevamo dedicato un incontro per capire come il credo, si articolasse in, più elementi, cioè credo Deum, credo ad Deum e credo in Deum. E avevamo visto come credo Deum è in fondo come dire, l'espressione della fede nell'esistenza di Dio, nell'unità di Dio. Credo a Dio è il motivo formale della fede e poi avevamo già introdotto il discorso del credo in Dio, che cosa significa quindi questo movimento di adesione. Ora, qui il contenuto più forte di questo primo articolo della fede. Il punto fondamentale è questo, è capire che l'adesione del popolo di Israele e poi della Chiesa all'unico Dio non è un'adesione che nasce, come dire, da uno studio, non che lo escluda, ma da un'esperienza storica ben precisa. In particolare, il correlato di questo articolo, che è il primo comandamento, l'avevamo accennato, si colloca nella esperienza fondamentale dell'Esodo, dove il popolo di Israele sperimenta che non gli idoli, che non le divinità, tra virgolette, straniere, ma l'unico vero Dio, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, è il Dio che ha custodito Israele, l'ha liberato dalle mani del Faraone e ora lo conduce nella terra della sua eredità. Cristianamente, noi abbiamo sperimentato che non gli dèi, non gli idoli, non le potenze umane, ma solo Gesù Cristo, che rivela il volto di Dio e è il Dio incarnato, ci libera da una schiavitù ben maggiore di quella del faraone, la schiavitù del demonio, la schiavitù del peccato. Ora, questo per dire che cosa? Per dire che il rivelarsi di Dio è un atto, è un'azione, diciamo così, di Dio verso l'uomo, e che richiede la risposta dell'uomo a Dio. L'uomo aderisce a Dio come riconoscendolo come l'unico vero Dio che interviene nella sua storia e che è l'unico vero fine della sua vita. Cioè qui, nell'adesione all'unico vero Dio, si gioca tutta la vocazione dell'uomo, tutta la realizzazione dell'uomo come singolo, come popoli, nella storia. Non c'è possibilità di fraintendere o sottostimare questo primo articolo di fede e il suo correlato, che è il primo comandamento. Sul riconoscimento dell'unico vero Dio e l'adesione di tutto l'uomo, ripeto, come singolo, come società, a quest'unico Dio che si rivela, qui è il cuore di tutta la vita degli uomini. E chiaramente misconoscere o non interpretare correttamente, non prendere adeguatamente e seriamente in considerazione questo primo articolo della fede e il primo comandamento, significa condannare l'uomo come singolo e come società, come nazioni anche, a un deragliamento che lo porta inevitabilmente a fallire clamorosamente la sua vocazione, lo porta a una infelicità temporale ed eterna, lo porta al fallimento del progetto di costruire in qualche modo un uomo, un mondo senza Dio, non orientato a Dio. Questo è fondamentale da capire, cioè il grande attacco che viene portato oggi alla fede è proprio qui, è l'attacco al suo primo comandamento e al primo articolo del credo, evidentemente non che gli altri non siano sotto attacco, ma qui diciamo abbiamo come un germoglio pieno di vita che poi si svilupperà, no? In tutte le verità di fede, se questo germoglio non è adeguatamente custodito, se questo germoglio non è riconosciuto, se questo germoglio non viene coltivato adeguatamente, non segue nient'altro. È importantissimo capire questo aspetto. Allora, questo perno della fede, senza il quale tutto il resto crolla, abbiamo visto che ha il suo correlato negativo, diciamo così, nel primo comandamento. Cosa vuol dire il correlato negativo? Nel senso che il nostro porci verso Dio, il nostro aderire a Dio, il nostro dedicarci a Dio, ha come dire un punto basso oltre il quale, diciamo così, non si può andare ed è appunto il divieto che troviamo nel testo del primo comandamento. Io faccio riferimento a Esodo 20, 2,5 e poi c'è anche il correlato in Deuteronomio capitolo 5. Versetti 6 e 9. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Se voi prendete il Catechismo della Chiesa Cattolica a partire dal numero 2084, trovate come questo primo comandamento viene articolato in modo, a mio avviso, davvero lungimirante, in parte riprendendo dal Catechismo romano, tutti gli aspetti di questo comandamento. Allora, questo primo aspetto di questo comandamento negativo, non, l'abbiamo ascoltato, vale sempre, non ammette eccezioni di sorta ed è, come dire, l'elemento che protegge l'ordine essenziale, escludendo tutto ciò che lo può attaccare, tutto ciò che lo può minacciare. È questo il senso del comandamento negativo. E trovate poi, ovviamente, questo aspetto del comandamento negativo significa la condanna di tutta una serie di elementi che trovate elencati nel Catechismo dal numero 2110 in poi, e cioè la superstizione, l'idolatria, la divinazione e magia, l'irreligione, l'ateismo, l'agnosticismo. Di alcuni di questi abbiamo già parlato, sugli altri ritorneremo. Ma poi c'è, diciamo così, positivamente, questo comandamento ci porta a una adesione, abbiamo detto, a Dio. E in particolare nel catechismo questa adesione viene espressa da questi tre sottocapitoli, e cioè dal 2084 adorerai il Signore tuo Dio e lo servirai. E qui il catechismo sottolinea la vita nelle virtù teologali, cioè la fede, la speranza e la carità. Un secondo sottoparagrafo, a lui solo rendi culto, si dedica agli atti propri della religione o le virtù della religione, e cioè l'adorazione, la preghiera, il sacrificio e i voti, con un'interessante parte dedicata ai doveri della società nei confronti di Dio. Un aspetto molto trascurato nei nostri tempi. Infine, c'è anche un capitolo sulla mia spiegazione del non ti farai alcuna immagine scolpita. Quindi abbiamo questi quattro grandi unità e oggi le presentiamo, come dire, nel loro insieme, e dalle prossime volte cercheremo di svilupparli ad uno. Allora, ritorniamo ancora al nostro catechismo. Il catechismo, spiegando il primo comandamento, ci parla anzitutto della necessità per il credente, per l'uomo, di vivere una vita teologale. Che cosa significa? Quando Dio si rivela, e si rivela per quello che è, necessariamente l'atto adeguato dell'uomo nei confronti di Dio è la fede, poi la speranza e poi la carità. Perché? Se voi prendete appunto il numero dal 2087 in poi, l'uomo di fronte a Dio, riconoscendo Dio, l'unico vero Dio, perciò stesso accetta, accoglie tutto quello che Dio, essendo somma sapienza, verità increata, gli rivela. Quindi l'adesione della fede, ne abbiamo già parlato, non vi soffermo, è la risposta adeguata al vero Dio che si rivela. E qui appunto abbiamo la virtù teologale della fede. Virtù teologale della fede che mette in moto, diciamo così, tutte le capacità dell'uomo affinché l'uomo conosca Dio, conosca la sua legge, conosca i suoi comandamenti. Non solo, ma di fronte a Dio che si rivela, e si rivela come datore di vita, come salvatore, come la speranza vera dell'uomo, l'uomo risponde con la seconda virtù teologale, che è appunto la virtù della speranza. Siamo dal 2090 al 2092. Dunque, questa rivelazione di Dio porta l'uomo a porre la sua speranza in lui, nella sua grazia, e a desiderarlo come il suo vero e unico bene. Infine, a Dio che si rivela e che si dona all'uomo e che ama l'uomo, l'uomo risponde con la virtù teologale della carità, cioè amare Dio sopra tutti e tutto e in tutto è la risposta adeguata alla rivelazione e di Dio e all'amore che Dio dà all'uomo. Vedete quindi come le tre virtù teologali si pongono nella relazione con Dio, come risposta a Dio. Non solo, seconda grande parte, la fede, la speranza e la carità sono le virtù teologali, abbiamo detto, no? Vi sono anche le cosiddette virtù morali, in questo caso le virtù della religione, che sono un'altra modalità, diciamo così, di risposta adeguata a Dio. E quali sono? Il Catechismo ce li presenta: l'adorazione. L'adorazione che cos'è? Come la possiamo brevemente definire? Come quell'atto con cui l'uomo si abbandona tutto a Dio, riconosce Dio per quello che è e riconosce se stesso per quello che è. Cioè, quel rispetto, quella sottomissione amorosa a Dio, che viene riconosciuto appunto come il tutto, come l'onnipotente, come il Signore, come il sommo bene, e l'uomo riconosce il proprio nulla, il venire dal nulla e l'essere ciò che è solo grazie a Dio. Questo è l'atto di adorazione che poi si esplica in diverse modalità, avremo modo di vederlo. La preghiera è l'altro atto che appartiene alla virtù di religione, importantissimo. Che cos'è la preghiera? È l'elevazione, è una delle definizioni, non ho la pretesa chiaramente di esaurire qui il tema, ma è una elevazione dello sguardo, del desiderio, del cuore, della mente dell'uomo a Dio. E anche questo è un atto adeguato all'esistenza di Dio, è un'espressione in fondo del nostro riconoscimento di Dio. Poi abbiamo il sacrificio. Che cos'è il sacrificio? No, un sacrificio è offrire a Dio, in segno appunto di, come dire, di adorazione, e di riconoscimento della sua maestà, qualche cosa di cui noi ci andiamo a privare. Quarto ed ultimo, i voti o le promesse, dove voti e promesse sono il segno della nostra devozione a Dio. Questo termine molto denso, molto importante, anche se poi oggi viene utilizzato magari in modo un pochino più leggero, spesso stigmatizzato come un termine negativo, ma la devovere, devozione, che cos'è? È il modo con cui il cristiano offre se stesso e quindi nelle promesse, nei voti, manifesta questa sua offerta a Dio con appunto l'offerta di qualcosa. Pensiamo ai voti dei consigli evangelici, la povertà, l'obbedienza, la castità. Bene. Se questi sono gli atti dovuti a Dio, quindi nelle virtù teologali, fede, speranza e carità, nelle virtù morali, la virtù di religione con queste sue manifestazioni, significa che questi atti non solo sono dovuti a Dio, sono adeguati, per quanto evidentemente comporta la nostra creaturalità, adeguati a Dio, ma vuol dire anche che devono essere dati a Lui solo. E qui abbiamo l'elemento negativo del primo comandamento, cioè ogni qualvolta che noi esprimiamo atti di fede, speranza e carità, di adorazione, di sacrificio, di promessa, eccetera, qualcuno o qualcosa che non è Dio, quindi ogni volta che noi esercitiamo le virtù teologali e la virtù di religione nei confronti di qualcuno o qualcosa che Dio non è, e quindi tutto ciò che evidentemente è al di fuori di Dio, allora noi andiamo contro il primo comandamento. Avremo modo di vederlo, ma qui entrano tutti quei fenomeni dall'idolatria, che è precisamente questo offrire il proprio omaggio di fede, speranza, carità, adorazione, eccetera, a qualcuno, qualcosa ritenuto come Dio o di fatto messo al posto di Dio, quando ci viene chiesto di credere a, e questo o credere, no, a qualcuno che Dio non è, o sperare in qualcuno, qualcosa che Dio non è, o mettere il nostro amore al di sopra di tutto in qualcosa, in qualcuno che Dio non è, adorare, prostrarci, offrire sacrifici e omaggi a qualcuno che Dio non è, chiaramente, come se fosse Dio, chiaramente stiamo andando nel peccato di idolatria che è diametralmente opposto al divieto del primo comandamento. E così anche i derivati di questo, per esempio la divinazione, la magia, fino alle forme della particolari della irreligione, eccetera, di cui un pochino abbiamo già parlato. Come vedete, e l'ultimo capitolo, diciamo, non ti farai alcuna immagine, come vedete la modalità con cui il catechismo presenta il primo comandamento, che è, ripeto, l'altra faccia della medaglia della confessione del primo articolo del credo, credo in un solo Dio, è molto ricco. Mi sembrava importante darvi questa panoramica perché ormai se ne parla poco o niente, eppure questo è il comandamento cardine ed è l'articolo cardine della fede. Quello che noi andremo a fare nei prossimi incontri sarà proprio, come dire, andare a considerare ciascuno di questi aspetti. Trascuro, perché ne abbiamo già parlato, la fede, è stata oggetto di diversi incontri, e quindi dalla prossima volta partiremo con la seconda delle virtù teologali, che è la speranza. Andremo a vedere che cos'è, andremo a vedere i peccati opposti alla speranza, e che essendo opposti alla speranza sono in qualche modo anche peccati contro il primo comandamento. Bene, vi auguro una santa domenica e un buon proseguimento di questa santa Quaresima, che il Signore ci dona per la nostra conversione e per offrirgli frutti di penitenza e di purificazione, di accrescimento del nostro amore verso di Lui. Un caro saluto a tutti e a Dio piacendo, alla prossima.